succede? Che mi pare che questo tipo di smaterializzazione tocchi l'ambito non soltanto dei rapporti interpersonali di lavoro, ma addirittura un po' persino quello delle abilità umane. Ora che i computer per esempio sono presenti anche nelle scuole, cosa succede? Si sta a poco perdendo, comunque si sta molto diminuendo l'uso della scrittura manuale, il ricorso alla scrittura manuale, che è un'abilità antichissima, un'abilità umana antichissima. Tra l'altro, da che cosa è stato sostituito? Dalla tastiera dove si digita. Ma attenzione, non basta ancora, perché a poco pare che anche la tastiera finirà per sparire e avremo la modalità touch and screen. Praticamente tutto. E qui siamo in un campo che sembrerebbe quasi magico, cioè non è che è magica, tu fai un gesto, tu hai esattamente, che comandi e succedono delle cose, tu muovi una mano, fai un gesto e vedi che le cose succedono. È abbastanza, come dire, affascinante evidentemente da un certo punto di vista, però anche inquietante, cioè l'uso delle mani. Rischiamo forse di perdere. Perché mi colpisce tanto questo problema della scrittura che si sta perdendo? Perché la scrittura per me è stato uno strumento di lavoro. Allora io, proprio partendo dalla mia esperienza personale, faccio un paragone in un arco di tempo vasto tra il mio primissimo lavoro editoriale, giornalistico, e l'ultimissimo lavoro che ho fatto. E guardo i due scenari, faccio un paragone e li trovo veramente così differenti che è impressionante. Cioè, torniamo un attimo al 1964, lo so che è una preistoria, però scusate, non è che purtroppo è così. Allora, siamo alla Rizzoli dell'edificio di via Civitavecchia, che ora è stato distrutto, tra l'altro, sostituito, non so quali torri o cose così, al secondo piano, e ci sono tutte le redazioni dei femminili, la redazione dell'Europeo. E lì ogni giorno, in quei corridoi, in quelle redazioni, viene una marea di persone molto interessanti. Vengono i fotografi a proporre le fotografie, gli illustratori dei racconti, le autrici e gli autori di novelle, giornalisti famosi, cioè personaggi anche mitici. Andavamo da Brunella Gasperini a Crepax, che è il famoso Crepax di Valentina, a Gianfranco Morondo, persone che potevi incontrare, conoscere, ci potevi parlare. Facciamo un salto al 2007, è l'ultimo anno in cui io, dopo alcuni anni, ho concluso il mio lavoro di coordinamento di un quindicinale, tutto da casa mia tramite il mio computer. E lì ci arrivano gli articoli, lì ci dal computer io stessa li cerco, oppure mi arrivano le immagini, mi arrivano gli impaginati del grafico, le rimando, insomma sostanzialmente io andavo in redazione una volta ogni due settimane, una volta ogni due settimane andavo dal grafico per chiudere le pagine. Allora, dico, chiaro, da un certo punto di vista è comodissimo, sto a casa mia, non mi sposto, non uso l'auto, non inquino, l'impronta ecologica mia diminuisce, si abbassa, quindi sono brava, nel senso che... Però è un lavoro solitario, è un lavoro molto più solitario, è un lavoro, come dire, che non ha la scena comune, non incontro, è chiaro, non c'era soltanto questo fare tecnico del giornale, no? Questo coordinamento, c'erano anche interviste, incontri, eccetera, però erano più che altro incontri e interviste telefoniche, mentre in passato si facevano di persona, quindi anche qui un tornare indietro rispetto all'incontro faccia a faccia. Allora, è vero che mi stanco di meno anche, perché quando io scrivevo a macchina, ricordo che io ho imparato a scrivere a macchina da bambina, sulla macchina vecchia pesante di mio nonno, ero molto orgogliosissima, era faticoso, ti rompevi la schiena, adesso questo non succede più, con il computer è tutto facile, è tutto semplice, però non incontro le persone. Ecco, io sento questo tipo di esperienza come... senz'altro comoda, utile, ho lavorato così per anni, gli ultimi anni mi è servito, ma anche un pericolo. Dunque, da un certo punto di vista, quando diminuiscono le occasioni di incontro faccia a faccia e si spopola la scena comune, che cosa può accadere? Cioè, sintetizzando un po' brutalmente, io ricordo che per Hannah Arendt vivere nella polis significa apparire, vedere, essere visti, reciprocamente vedersi, confrontarsi, discutere e mediante il discorso e l'azione, come dire, vivere nel mondo, cioè lo stare al mondo, lo stare nello spazio pubblico, stare nello spazio pubblico, cioè vedere ed essere visti, apparire, esserci, incontrare. Ecco, lo spostamento sulla rete di questo tipo di incontri che sta avvenendo sempre più frequentemente, da questo punto di vista che tipo di effetti potrà avere, mi chiedo? Cioè, non voglio escludere nulla per principio, posso anche ipotizzare che gli incontri addirittura nella rete si moltiplichino, si potenzino, sappiamo benissimo che è così, io stessa vivo la rete a volte come se fosse una sconfinata agorà, no? un luogo dove posso incontrare il sapere, le persone, quindi le relazioni, tutto. È quasi vertiginosa come esperienza, no? Incontro viaggiatori e viaggiatrici noti e ignoti a seconda dei casi, quando ci siamo incontrate non ci conoscevamo, no? Da lì a volte nasce poi una relazione, però non sempre. Allora, è un'agorà dove l'ordine oppure il caos possono regnare entrambi allo stesso modo, in ugual maniera, e così anche la gerarchia o la democrazia, cioè la scelta dipende sicuramente da come noi viviamo questo tipo di esperienza. Però, quando tutto diventa virtuale, e virtuale vuol dire possibile, cioè virtuale tipologicamente non significa irreale, significa ciò che può essere attuato, quindi tutto ciò che si apre, diciamo, alle nostre possibilità. Entriamo in un'altra dimensione, secondo me una dimensione in cui gli effetti possono anche non essere del tutto chiari. Secondo Baudrillard addirittura, che questo l'ha detto anni fa, questo ve lo vorrei leggere perché è una citazione, tutta la fantascienza ci ha abituato in qualche maniera a concepire altri spazi con coordinate differenti, multispazi e via dicendo. In relazione al tempo, questo è molto più difficile da immaginare, ma in ogni modo si ha l'idea di manipolare il tempo reale. In effetti il tempo virtuale è il tempo reale, e d'altronde è del tutto paradossale e ambiguo il fatto che si chiami il tempo reale il tempo proprio della virtualità, il quale non è più in alcun modo il tempo della realtà, quello cioè che in ogni caso scandisce la durata dello sviluppo fra passato, presente e futuro. Nessuna di queste tre categorie di tempo ha più valore. Il tempo reale è l'istantaneità dell'operazione, è il tempo stesso dell'operazione, e perciò ciascuna operazione ha in un certo senso un tempo proprio che però non corrisponde più a una cronologia. Allora io mi chiedo se queste esperienze, questi incontri online, questa specie di grande agorà online dove ci si incrocia, svincolata dalle coordinate spazio-temporali a cui noi siamo abituati sempre, può sostituire davvero quella scena comune polisensoriale a cui siamo abituati, che finora esisteva in realtà, quello spazio pubblico della cittadinanza che finora, a dire la verità, è quasi deserto. Questo è uno dei problemi nostri e del femminile in particolare. Certo, in rete ci si incontra, però devo dire che i pixel dello schermo non hanno né volume né odore, cioè sono inodori e piatti. Oddio, anche la comunicazione telefonica in qualche modo è stata una prima smaterializzazione degli rapporti interpersonali, però la voce, con i suoi chiavature, con le sue intonazioni, in qualche maniera era ancora un elemento sensoriale. Ora, prescindendo dai corpi che finora hanno rappresentato il nostro strumento, l'unico strumento a nostra disposizione per esperire il mondo, è come se noi entrassimo in una realtà piatta e senza ombra. Anche qui una cosa detta da Baudrillard, praticamente lui dice che l'essere nella realtà virtuale ha perso il proprio spessore, ha perso la propria ombra, ha perso l'opacità e in fondo la sua profondità. Ecco, Io devo dire che non voglio assolutamente, di nuovo ripeto, demonizzare questo tipo di esperienza, perché per esempio per quanto riguarda la possibilità di fare scrittura creativa, e sempre riguardo a quello che ho vissuto io, il computer è in grado di enfatizzare al massimo.
Non sentiamo,
scusa, lo so, oggi è pure ancora un
microfono per cercherò di
Le stavo dicendo che l'esperienza di scrittura.
Aspetta, basta metterlo la relatrice. Si può?
Per quel che ho vissuto
io, delle schede qui.
Ecco, forse meglio.
Ah, questo c'è.
Questa cosa frontale.
Riprendo, ma ho quasi finito. Comunque, no, volevo dire che per quanto mi riguarda, per esempio, la scrittura creativa viene estremamente potenziata e enfatizzata persino dal rapporto con il computer. Perché? E devo dire che lì è proprio una sensazione di immersione totale e quasi di tuffo, no? Dentro questo strumento che è solido in se stesso, perché è uno strumento materiale, ma ti porta in una dimensione tale per cui, voglio dire, mentre tu scrivi, nel medesimo tempo tu ascolti la musica che esce sempre di lì, magari ti immergi in una immagine a tutto schermo, in una foto, entri, cerchi l'araba fenice e la trovi, perché i motori di ricerca sono in grado di recuperare tutte le cose più bizzarre di questo mondo, ed entri in quello che qualcuno ha chiamato, secondo me, a me è successo, effettivamente, in quello che qualcuno ha chiamato l'estasi della comunicazione. È una specie di fascinazione che io ho provato, che ho vissuto e che è molto, come dire, coinvolgente, ma è anche un po' preoccupante, nel senso che è appunto totalizzante, cioè quando entri lì sei dentro, ti cattura, no? Ecco, però non è che si corre il rischio di cadere in una specie di trappola, una specie di astrazione tra virgolette spiritualista ipercomunicazionale. Quest'idea, come dire, di non avere più una relazione corporea, ma tutta di testa, perché in fondo è questo, secondo me potrebbe replicare quel pericolo, è un pericolo, non è una certezza, insomma, di divisione mente-corpo e di svalutazione del corpo-materia che già si è verificato, per esempio, da sempre, ma in particolare nel 600, quando gli scienziati lo concettualizzarono proprio, questo era anche funzionale, come dire, a potenziare l'aspetto patriarcale delle società borghesi pre-industrialiste, no? Addirittura questo tipo di rischio era anche stato precedente, nel 1200 alcune eresie dualiste demonizzavano tutto quello che era materia, demonizzavano la riproduzione, in qualche modo, forse esagero, ma insomma mi piacerebbe tenerlo presente, io vedo questo tipo, questa volta la fascinazione verso questo tipo di rischio, secondo me può prendere anche noi, perché appunto ci siamo dentro e ne vediamo i vantaggi innegabili, e questo è ben chiaro. Io sono un utente, una fruitrice, ripeto, quindi non è che lo dico da fuori, dall'esterno. Ecco, allora, abbiamo a che fare solo con un mezzo, uno strumento neutro, oppure con una mutazione profonda della nostra dimensione esistenziale che ci sta traghettando come qualcuno sta profetizzando, come qualcuno profetizza addirittura nell'era del post-umano, perché c'è qualcuno che profetizza in questo, probabilmente esagerando. E in questa era eventuale, come ci staranno le donne? Soprattutto questo ciò che mi importa. Come le donne potranno vivere in questo tipo di era in cui, che si sta immaginando, siamo nel campo dell'immaginario, in questa era dove comunque il corpo perde la sua centralità, la sua importanza. Oddio, per alcune potrebbe essere una liberazione da qualcosa che è stato anche prigione e condanna. Per altre potrebbe essere invece un modo di allontanarsi da quella base corporea che è stato, come dire, che è stata il modo di vivere naturale della specie umana. Cioè questo bisogno, desiderio di corporeità potrebbe restare forte nelle donne, in noi, anche negli uomini, o scomparirebbe anche esso. E comunque c'è un dato che non si può ignorare, un numero sempre più alto di donne sta sperimentando questa felicità comunicativa, quindi vuol dire che qualcosa di importante lo troviamo in questo tipo di esperienza, e quindi perché rinunciarvi? Il punto forse è riuscire a usare questa realtà virtuale senza farsene catturare, cioè riuscendo a desacralizzarla e riuscendo a volgerla verso obiettivi concreti, soprattutto questo, cioè perché è uno spazio disponibile e noi di spazi ne abbiamo bisogno, perché il tumultuoso universo dei femminismi ha bisogno di essere visibile, ha bisogno di interrelazionarsi e di incrociarsi e di comunicare. Magari la cosa importante sarebbe riuscire a usare questa realtà virtuale, questi strumenti virtuali, per incidere davvero sulla realtà normale, su quella che è la realtà di tutte. Cioè penso che la cosa interessante per noi sarebbe poter veramente usare anche questo strumento in maniera creativa, in maniera femminile, in maniera da modificare, trasformare quel tipo di mondo in cui ancora viviamo. Quindi usarlo così, basta. La parola a Emma adesso, che ci aiuterà a capire il nostro universo, questo nuovo universo.
No, non con tutte queste aspettative. La roba all'universo. Allora, perfettamente d'accordo con l'ultima, con la tua conclusione. Allora, io faccio parte di un gruppo di persone che si occupano di rete, di web, di tecnologia.
Senza di alzare un po' la voce per non...
Sì, faccio parte di un gruppo di donne che si occupano di rete, web, tecnologia, con un approccio di genere. La tecnologia è maschia, perché l'hanno inventata loro, l'hanno realizzata loro, la modificano, la veicolano loro secondo le loro priorità, secondo i loro obiettivi, secondo le loro finalità. Internet, il web, è un prodotto della tecnologia, non è la tecnologia. La tecnologia sono anche le biotecnologie, ad esempio, no? Internet, il web, è un prodotto della tecnologia che comprende questa macchina, il computer, che ci permette di avere accesso attraverso una linea telefonica, quindi si mettono assieme più tecnologie, più vecchie tecnologie, quelle obsolete come si suol dire, per realizzare un unico strumento che mette assieme un mezzo di comunicazione, una televisione, la parte scritta, quindi anche la carta stampata, rende quindi appunto inutilizzabili, quasi inutilizzabili e vecchie le cose che c'erano già, si sostituisce a tutto ciò e offre un nuovo strumento di comunicazione che viaggia rapidissimo in ogni parte del pianeta e che in qualche modo annulla le distanze e annulla anche i costi che c'erano prima, abbatte i costi, avvicina le persone, permette a tutte le persone, donne incluse, di poter in qualche modo fruire di un canale di comunicazione utilissimo che ci fa arrivare molto più lontano rispetto a dove era possibile arrivare in precedenza. Il mio intervento non sarà un'esaltazione della tecnologia. Il mio approccio alla tecnologia è di siciliana pragmatica. Mi serviva e ho cominciato a utilizzarla. Quell'isola è tanto bella, ma è un po' isolata. Mi servivano... No, esatto, io conosco delle donne sarde che hanno lo stesso tipo di approccio, identico, perché le isole, diciamo, non aiutano in genere. E quindi mi servivano delle notizie e avevo bisogno di uno strumento per raccattare notizie. Andare da Feltrinelli, andare a prendere l'ultimo numero della rivista femminista che veniva da Milano, non avete idea di cosa potesse essere. Era una lunga avventura. Quindi, diciamo, noi donne femministe, detto molta timidezza, della Sicilia, che aspettavamo, come dire, di capire cosa le nostre compagne del nord ci comunicavano da lassù, avevamo serissimi problemi a metterci in contatto con questo sapere che era molto complicato condividere. Quando ci arrivavano dei volantini e delle fotocopie, erano quasi delle cose eretiche, delle cose segrete che circolavano di mano in mano, che ci passavamo come se fossero veramente, fosse materiale esplosivo, no? Quindi, appunto, il mio approccio, così come quello di tante altre mie compagne e amiche rispetto alla tecnologia, è stato che quando arrivò internet abbiamo detto: la Madonna, finalmente c'è una roba veloce, siamo dentro il mondo, senza fare i viaggi della speranza, il cielo lungo per arrivare alle riunioni con le compagne di Bologna, oppure senza aspettare 30 giorni per vedere il numero 1 della rivista del quaderno Viola X che non arriverà mai, no? Questo ci succedeva. La rete ci ha aiutato moltissimo, con internet e la rete, con questo mezzo di comunicazione diverso dal telefono, diverso, più immediato, più utile, diverso dal telefono e dal fax, perché prima della fase intermedia, diciamo, già il telefono e internet fu il fax, e tutto questo aveva un costo altissimo, che nessuno di noi oggettivamente si poteva permettere. Quindi, dopo questo, appunto, arrivò internet, che ci permetteva di avere in tempi rapidissimi del materiale, un documento, un volantino, quello che facevano le nostre compagne lassù. Ed era una cosa veramente utile. Venne l'altro problema. Bisognava capire come funzionava sta gente. Era una roba micidiale, una infernale quasi, no? E quando si chiedeva agli uomini, gli unici preparati sulla materia di che si trattava, loro sì avevano questo approccio sacro con questo oggetto. Era una cosa terribile. Non si poteva accendere il bottone X perché sennò ti esplodeva. Non potevi chiudere la finestrella perché, attenzione, ti si distrugge tutto. Attenta, cancelli la memoria, mi disse uno una volta. E io ero lì, preda dell'ansia, e non sapevo come fare, ho detto: mi si cancella il mondo. I virus, poi c'erano queste cose bestiali che erano come i rumeni ora, no? Non si sapeva da dove arrivavano, ma tutti ti dicevano che c'erano. Il nemico era lì dentro. E noi dovevamo capire come sconfiggerlo, come vincere la paura prima di accendere e riuscire a infilarci dentro internet, che ti apriva questo mondo pieno di pericoli. I computer all'epoca, io mi ricordo, erano delle macchine assurde, terribili, lente, bruttissime, una memoria infinitesimale, quindi bastava che tu ti connettevi con due siti internet, scaricavi le quattro immagini che c'erano sulla home di quel sito, giustamente ti si riempiva la memoria. La CPU ti andava a 100, nel senso che si rallentava, cominciava a fare, era lentissima, e ti esplodeva. Nessuno, come dire, ci diceva che il computer era una roba che aveva bisogno delle pulizie semestrali pure, bisognava toglierci via le memorie, no? Un po' di roba raccattata qua e là, che ti scaricano i siti come se fossimo Nexa, perché il sito arriva, tu ci clicchi e ti lascia il ricordino. Questo succede sempre perché registri tutto, Windows, poi questo è fantastico. E allora bisognava capire, bisognava fare le pulizie semestrali, bisognava non farlo esplodere, bisognava non acchiappare i virus, bisognava tutto per prendere quel documento,
il volantino,
che ci serviva, il sacro volantino della compagna X che scriveva da Milano e che altrimenti non avremmo mai potuto leggere. Dopo che, dopo le prime volte che gli uomini ci dissero che attenzione, te lo risolvo io, questa era la parola chiave, ci penso io, tu chiama. Sempre costava questa cosa, cioè era veramente costosa, no? Per fare una stronzatina, proprio una cosa che adesso oggi, come dire, io mi guardo indietro e di cuore gli vado a richiedere tutti i soldi che ho mollato a quel deficiente, che sono veramente delle cose insulse, facevano pagare un'ira di Dio. I primi tempi era peggio dell'idraulico, siccome erano pochi, tu lo chiamavi, come ti diceva, deve aspettare tra 2 settimane, e tu lì ad attendere perché intanto ti costava. Non ti spiegava mai, io che ero una tipa curiosa come mia madre, quindi gli chiedevo che c'ha il mio computer? Perché la diagnosi c'è qualcosa, no? E gli è malato, come lo stai risolvendo questo problema? Non ti dicevano niente, ha un problema, sempre così. No, troppo lungo da spiegare, non si può fare, saltata a pippare, ogni risposta e ogni discussione logica. Noi deficienti che avevamo un cattivissimo evidente rapporto con la tecnologia perché non lo sapevamo fare, loro invece che erano così pazienti ogni volta da venire a soccorrerci, qualche volta persino gratis. In cambio di frazioni sessuali si intende, perché qualcosa dovevi dare. L'uomo è pur sempre un cacciatore. E quindi funzionava così. Insomma, a un certo punto ci siamo un po' rotte. Per fortuna abbiamo agganciato in rete un gruppo, purtroppo o per fortuna, di ragazzini maschi che facevano capo a questi clan di Hack Meeting. Erano dei gruppi che si riunivano in tutta l'Italia e quell'anno, il lontano 2000 più o meno credo fosse, sì, 1999 o 2000, si riunirono a Catania e fecero il primo e il secondo Hack Meeting nazionale, ed erano dei ragazzi che parlavano di una tecnologia condivisa, condivisione, ti spieghiamo cos'è, mettere in condivisione le pratiche della tecnologia, parole, il computer si smonta e si monta, vieni da noi e ti insegniamo come si fa. Sì, ma si può anche montare e smontare, terribile. Si fece questa cosa a Catania e si aprì un hack club, così si chiamano questi luoghi in cui vai e impari a montare e smontare, ad avere un rapporto, diciamo, diretto con questo strumento terribile. E imparammo, un po' di donne, a capire che quell'attrezzo lì è un elettrodomestico. Non è niente di più e niente di meno. È come la televisione, fa solo più cose. Per cui, se ti va, impari ad aggiustarlo, se non chiami il tecnico. Ovviamente dipende da te, da quanto c'hai da spendere, da quanto c'hai voglia, se c'hai l'attitudine, se non ce l'hai gli dice a tuo marito che lo fa. Comunque si trova il sistema, non è irraggiungibile, diciamo, e non è un attrezzo sacro soprattutto, è una cosa che ce l'hai a casa, la pigli, la monti, la smonti, la cambi, la scambi, la distruggi, la ricomponi e non succede niente di male. Quindi è un elettrodomestico, nulla di più e nulla di meno. Da quel momento il nostro gruppo, quello delle donne, vi racconto quest'antefatto, diciamo, dopodiché dico cose un po' più serie, il gruppo delle donne, diciamo, si scisse da quel gruppo lì, quindi dall'altro gruppo, e abbiamo continuato ad agire parallelamente, perché su alcune cose, molte cose siamo affini, rispetto ai metodi di condivisione, rispetto all'etica, diciamo, dell'uso della tecnologia, molte cose. Però quando noi arrivavamo alla conclusione che di elettrodomestico si trattava, non lo dovevamo dire, perché loro comunque ci tenevano a ribadire che quella macchina lì era qualcosa di più, di molto di più, assolutamente. Per cui lì capimmo che c'era un approccio di genere alla tecnologia, da quel momento preciso. Andammo avanti secondo la nostra direzione, scazzandoci gli uni e gli altri, e parliamo di un mondo affine, quindi non sto parlando del resto del mondo, di un mondo affine con il quale continuiamo a interloquire tuttora, crescendo insieme. Andammo avanti e abbiamo capito che la tecnologia è maschile, tutto quello che viene prodotto è maschile, il suo uso, la finalità, le priorità sono maschili. Quindi per cambiare tutto questo bisogna rifare tutto da capo, riguardare bene, entrare dentro, imparare se se ne ha voglia. È come se qualcuno ti dice: prendi questo sugo, è precotto, riscaldalo, e tu dici: ma non mi piace molto. Però devi mangiare così, perché nessuno ti ha dato neanche la ricetta per poter capire se ci metti il funghetto o altra cosa, ci stono, oppure se poi va schifo quella correzione. Ecco, in realtà invece il punto è che la tecnologia non è un sugo precotto, è così che te lo vogliono far vedere, è questo che ti vogliono far capire. La tecnologia e tutto quello che la tecnologia produce è una cosa fatta a uso e consumo degli uomini. Noi ne siamo solo, secondo il loro parere, fruitrici. Noi siamo le consumatrici della tecnologia, noi siamo le frequentatrici di passaggio, niente di più. Nel momento in cui capimmo noi, per quello che le nostre competenze ci hanno concesso, il punto è che arrivare ad alcuni livelli, diciamo, è stato anche molto difficile, perché molte tra noi avevano una formazione umanistica, la maggior parte, perché siamo state educate per fare le maestre, le insegnanti, le giovani donzelle, le spose, le grandi madri, tutto meno che le informatiche, soprattutto in Sicilia, poi non vi dico, il mio padre tutto voleva meno che io sviluppassi questo interesse assurdo. Per cui, che stavo dicendo, mi sono persa, dicevo, quando
è stato difficile,
è stato molto difficile, e non siamo riusciti ovviamente ad arrivare a punti tali che ci consentono ancora di sviluppare fino in fondo, di riprogettare la tecnologia come vorremmo. Alcune tra noi lo sanno fare, cioè lo sa fare Marzia Vaccari a Bologna, lo sa fare qualcun'altra qui a Milano, lo sa fare qualcun'altra a Roma. Poche, e sono o informatiche ad origine, che hanno fatto quegli studi, oppure in qualche modo li stanno facendo adesso, li stanno compiendo. E quindi è un percorso lungo, però è anche un percorso di assunzione di consapevolezza. E il percorso di assunzione di consapevolezza riguarda tutte, anche voi, riguarda anche le fruitrici. Sapere che la tecnologia e tutto ciò che la tecnologia produce va affrontata e va frequentata non in maniera passiva, in maniera attiva e critica, è una cosa da fare, un passo in avanti che ci porta, diciamo, al gradino successivo che noi vorremmo, cioè potremmo voler affrontare, oppure no, va bene uguale, però è già una cosa differente. E allora vi leggo io alcuni passaggi che ho fatto per arrivare poi con un filo logico al punto successivo.